I already know the answer. You are a disgrace.
也门的野中友好协会主席加奈尔。
Now to have psychologists and psychiatrists.
据说加奈尔先生在中国留学多年。
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini.
Can you just tell me one decision that she made as commander in chief of the Alaska National Guard? Just one.
Yeah, she has made any decision she has made as the commander of the National Guard that's deployed overseas is more of a decision than Barack Obama has been making as he's been running
for president for the last 2 years. Okay, so tell me. Give me an example of one of those decisions. I'm just curious. Just one decision she made in her capacity as commander-in-chief of the National Guard.
Campbell, certainly you don't.
Insomma, le sentite che botte che si scambiano, anche se non capite l'inglese, lo capite che questi stanno litigando in diretta televisiva, si chiamano rispettivamente lei Campbell Brown, ed è una emergente molto crudele, molto cattiva anchor woman di CNN, lui, il disgraziato, invece si chiama Tucker Bounce ed è uno dei portavoce della campagna di McCain, è stato letteralmente fatto a fette da Campbell Brown. Sentite, sentiamolo ancora un attimo.
No governor makes decisions about having.
Ecco, qui lui è già a fette in pratica. Lei vuole sapere assolutamente, si è impuntata, non sente ragioni. Lui, il disgraziato, gli deve dire perché ritiene Sarah Palin degna del posto di vicepresidente, quanto ha esperienza, dal momento che avrebbe comandato, sarebbe stata responsabile del posto di comando della National Guard, per quello che riguarda la Guardia Nazionale, per quello che riguarda l'Alaska, e allora lei vuole sapere a tutti i costi almeno una decisione presa in questa veste da Sarah Palin. Lui boccheggia, vorrebbe essere alle Maldive, vorrebbe stare sotto la scrivania, non ha una risposta a quella terrificante domanda, allora lei lo incalza e lo fa letteralmente nero, fine prima puntata. John McCain, l'anziano veterano di ben altre battaglie, John McCain mica se la prende tanto bene tutta questa storia, dice basta, avete passato il segno, non so se vi ricordate qualche mese fa, quando il New York Times gli commissionò un articolo di risposta a un altro articolo pubblicato con grande attenzione e prestigio di Barack Obama. Barack Obama illustrava la sua futura strategia in Medio Oriente, venne chiesto a John McCain un articolo di risposta, di adeguamento, di presa di posizione. John McCain, o chi per lui, lo scrisse e l'articolo venne respinto. Gli dissero no, questo articolo non ci piace, non lo pubblichiamo. Lui si offese moltissimo, al consiglio di riscriverlo rispose dicendo ma voi siete matti, lo diede al New York Post, che però insomma è come un po' giocare in Serie B, e chiuse i rapporti con il New York Times. Dopo l'episodio dell'altro giorno, ovvero questo terrificante così sbotto di aggressività della giornalista Campbell Brown nei confronti del portavoce della sua campagna, ha chiuso i rapporti anche con CNN, ha detto a Larry King, che lo aspettava in trasmissione, il più famoso giornalista di CNN, che lo aspettava in trasmissione per un'intervista, ho cose migliori da fare che parlare con gente come voi, siete ingiusti, non siete bilanciati nei vostri giudizi, state attaccando troppo la mia campagna, mi dispiace, arrivederci e grazie. E questo è un po' il tema del giorno nella peraltro rovente campagna elettorale, perché signore e signori, benvenuti al rush finale, alle ultime 8 settimane, 56 giorni di campagna elettorale, si va verso le votazioni e le cose che succedono adesso sono quelle destinate veramente a contare. Così se per esempio Oprah Winfrey dice a Sarah Palin no, per te non c'è posto nel mio show, mi dispiace, ma io ho fatto già la mia scelta, ho già deciso di sostenere Barack Obama, faccio campagna elettorale per lui, quando erano le primarie col cavolo che ho invitato Hillary Clinton e quindi non invito neanche te. Boom, questo è un altro botto, un vero e proprio botto elettorale, nel senso che ci sono milioni di ascoltatori, di spettatori dello show di Oprah Winfrey, che è più popolare in America di quanto, non so, Maria De Filippi lo sia in Italia, e ha un talk show che fa veramente opinione, soprattutto tra le donne americane, soprattutto nei ceti meno abbienti, e ci sono milioni di persone che protestano, ha ricevuto migliaia di mail, sono stati cancellati gli abbonamenti da O, la sua rivista, il suo magazine con cui pubblicizza e vende i prodotti connessi alla sua rete, alla sua attività, è stata accusata di ogni nefandezza da parte degli ascoltatori e adesso se la dovrà vedere con questa, con quest'altro boomerang, no? Che sta per tornargli veramente in faccia. I repubblicani ormai sono alla riscossa, lo dicono anche le cifre degli ultimi sondaggi, che sono davvero sensazionali. Quello di USA Gallup suggerisce che McCain sia avanti di qualcosa che somiglia a 10 punti, forse 8, 54-46, ma lo stesso riecheggiano anche altri sondaggi, per esempio quello di Zogby, che dà, eccolo qua, 49,7 dei voti alla coppia McCain Palin contro il 45,9 alla coppia Obama-Biden. Qualcosa si è rotto, perlomeno qualcosa è cambiato, sicuramente c'è stata un'inversione di tendenza negli ultimi giorni, sicuramente al centro di tutta questa questione c'è l'apparizione sullo scenario elettorale del controverso ma potente personaggio Sarah Palin, sicuramente c'è un grande momento di incertezza dell'accampamento, diciamo così, di Barack Obama, non sanno bene come fare, non sanno bene come contrare l'irruenza di Sarah Palin e il modo in cui lei è diventata trainante nei confronti di lui, di John McCain, e non è un caso che proprio in occasioni come queste succedano degli incidenti di percorso che definire spiacevoli è poco. Ne è successo uno ieri in trasmissione sulla ABC nell'intervista nel corso del programma This Week, questa settimana, il programma condotto da George Stephanopoulos, l'ex portavoce di Bill Clinton. C'è stata un'intervista one on one a quattro occhi fra Stephanopoulos e Barack Obama, tra l'altro ambientata in un improbabile fienile, e a un certo punto davvero Barack Obama ha fatto un inciampo di quelli che proprio deve evitare in questo momento, perché gli costerà caro. Sentite qui.
You mentioned your Christian faith. Yesterday you took off after the Republicans for suggesting you have Muslim connections.
Questo è Stephanopoulos che sta dicendo: lei deve ammettere che i repubblicani non l'hanno, la campagna di McCain non l'ha mai insidiata per quanto riguarda la questione della sua eventuale appartenenza alla fede musulmana. Lui dice, ma Obama risponde dicendo: beh sì, ma certe volte loro tirano il sasso e nascondono la mano. Stephanopoulos lo incalza, dice: ma però quelli di McCain non l'hanno mai attaccata su questo.
Fox News, let's say, and Republican commentators who are closely allied.
Lui dice: no, io non la vedo così, ma se proprio dice: non è possibile, John McCain non l'ha mai attaccata.
Forced to talk about her daughter, I immediately said, that's off limits.
And John McCain said the same thing about crushing your faith.
And what was the first thing the McCain campaign went out and did? They said, look, these liberal blogs.
Obama dice: mi hanno attaccato dicendo che io voglio mettere in piazza i fatti della famiglia della Palin.
You're absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith.
Ecco, fermati qua. My Muslim faith. Avete sentito cosa ha detto Barack Obama? Non stiamo qui a giocare, ha detto. Quello che sto dicendo è che tu, George Stephanopoulos, hai perfettamente ragione a dire che John McCain non ha mai parlato della mia fede musulmana. Della mia fede musulmana? A quel punto interviene George Stephanopoulos, vediamo se riusciamo a rimandarlo. E gli dice: ma quale fede musulmana? Fede cristiana, vorrei dire. Lui dice: sì, volevo dire fede cristiana. Insomma, lui non ha mai suggerito che io sia un musulmano, ma la gaffe è fatta. Naturalmente tutti i battaglioni, tutte le batterie di cannoniere d'attacco dei repubblicani adesso stanno così caricando gli obici per il contrattacco. Com'è che fa questa gaffe Barack Obama nel momento del nervosismo? Com'è che parla di una sua fede musulmana? È naturalmente un lapsus, ne siamo tutti perfettamente convinti e consapevoli, ma a 56 giorni dalle elezioni non sono lapsus consentiti, e la situazione per la campagna democratica, se non trova un antidoto alla potenza di fuoco di Sarah Palin, è molto complicata. L'antidoto si diceva si dovesse chiamare Hillary Clinton, ma per ora Hillary Clinton non si muove, non sta facendo tutto quello che da tempo promette di fare. Intanto i dati fanno sapere che in sede di audience televisiva John McCain, anche qui, ha battuto Barack Obama, ha avuto 38,9 spettatori, che superano sia quelli di Sarah Palin, che era arrivato a 37,2 milioni, ma anche quelli di Barack Obama, 38,3, 600 mila spettatori in più. Quindi anche dal punto di vista della curiosità del pubblico c'è stata più attenzione per John McCain, che nel frattempo, con una trovata così di pura propaganda, fa sapere che quando sarà alla Casa Bianca pagherà i ministri ricchi del suo governo la somma simbolica di $1, che è pronto ad affidare esponenti democratici dei posti nel suo governo, nel nome di quella trasversalità, di quella logica bipartisan di cui si è sempre sentito incarnazione. Fa sapere che sarà insieme a Barack Obama a Ground Zero giovedì, in occasione della ricorrenza dell'11 settembre, sarà sul posto per rievocare quella giornata terribile. Lascia sempre la parola trainante a Sarah Palin, che è chiaramente il personaggio d'attacco, il delegato a offendere. Si vedrà presto nel dibattito con Joe Biden, che vi garantisco non risparmierà le scintille. Tra l'altro Sarah Palin ha preso una bella abitudine nei suoi ultimi comizi, quelli che fa da quando è compagna di ticket di John McCain. Comincia i suoi comizi con una canzone, la stessa che era stata usata da George W. Bush, naturalmente sul consiglio di Karl Rove, noto anche come musicofilo, per dare il senso alle parole che stava per pronunciare. È una canzone di Elvis Presley dal testo estremamente esplicito. Dice: per favore, facciamo un po' meno chiacchiere e un po' più di azione. Conversation, summer action, questo dice Elvis Presley, questo dice Sarah Palin, anzi fa cantare Sarah Palin al fantasma del buon Elvis prima dei suoi comizi. Ci scrive Michele una mail: sembra la nipotina di nonna Belarda, ma avrei pure ragione, però mi sembra che l'effetto si stia vedendo. Ci scrive Alex: noi europei facciamo il tifo per Barack Obama, ma gli amici americani dicono che avremo una grossa delusione. Qui più che gli amici sono i sondaggi a parlare. Sblindo invece dice: essere più popolari della Di Filippi ci vuole veramente poco, ma io su questo qualche dubbietto ce l'ho. E Giacomo ci chiede se oggi ci occupiamo di Fannie Mae e Freddie Mac. In realtà l'argomento è enorme, sterminato, pensiamo che altri programmi della rete lo coprano con maggiore competenza e anche maggiori spaziature. Naturalmente la notizia è importantissima, vedremo anche di cogliere l'angolazione giusta per quello che riguarda il nostro programma, che da oggi torna a istituire la sua prima pagina.
Prima pagina.
Allora, torniamo per un attimo in Cina, anzi andiamo per la prima volta in questa settimana. Cina, che naturalmente nel pieno delle Paralimpiadi non avranno la stessa copertura televisiva di notizie delle Olimpiadi, questo è comprensibile, però noi avremo sempre delle finestre abituali. Domani ritroveremo Claudio Arrigoni, l'inviato.
E poi abbiamo delle buone anticipazioni.
E poi c'è chi ha visto da vicino, come il nostro Saro Capozzoli, questa cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi, ci ha detto persino più bella della già bellissima cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, con un uso sterminato ma molto ben calibrato dei bambini che sembravano delle api che giravano tutte attorno allo stesso fiore, diciamo così, e tutte con grande sincronismo. Quindi davvero una bella performance, una bella prova per queste Paralimpiadi, che naturalmente hanno anche il fatto sportivo in primo piano. E nel frattempo si è votato ieri a Hong Kong, che come sempre ha un binario parallelo e in parte distinto da quello di Pechino. Risaliamo ancora ai lontanissimi, ormai sembrano davvero di un'altra epoca, accordi firmati nel 1984 tra Deng Xiaoping e Margaret Thatcher. Hong Kong tornava sì alla Cina, come poi sarebbe successo alla fine degli anni 90, però manteneva la sua autonomia sia politica che economica. Si è votato per eleggere metà del Parlamento, perché 30 seggi sono scelti con suffragio diretto dai circa 3 milioni di cittadini che abitano a Hong Kong, l'altra metà è nominata in modo un po' più complicato. Comunque di questi 30 seggi, 23 sono andati allo schieramento democratico, cioè il Partito Democratico unito al Partito Civico, che è quello meno vicino a Pechino. Attenzione, hanno avuto leggero calo rispetto al 2004, alle ultime elezioni, perché all'epoca ottennero 25 voti, però avendo superato i due terzi, cioè hanno più di 20 seggi, possono mantenere il diritto di veto su tutte le riforme che passano all'esame del Consiglio Legislativo.
Un po' di notizie extra elettorale sul fronte americano. Dunque c'è un editoriale di fuoco sul Washington Post dedicato ad Alberto Gonzales, personaggio che più cometa, devo dire, non si è potuto nello scenario dell'amministrazione Bush, ex segretario della giustizia. A che stava pensando? È il titolo dell'articolo che mette al centro del mirino proprio Alberto Gonzales e il suo strano rapporto con una serie di appunti super segreti sulle modalità di intercettazione telefonica, appunti che lui stesso aveva redatto nel 2004 e che poi erano talmente segreti che hanno girato per più case, uffici, scrivanie, tavolini, insomma li hanno visti un po' tutti. Il Post è venuto a conoscenza della questione e gli molla una memorabile bastonata alla memoria della sua carriera politica, che già tanto memorabile purtroppo non sembra essere stata. Poi dal quotidiano di Stato iracheno Al Sabah arriva la notizia, che cita fonti governative e tra l'altro assicura che è in arrivo anche da Washington una conferma relativa all'accordo che sarebbe stato raggiunto tra Baghdad e Washington per l'organizzazione del ritiro delle truppe americane da Baghdad, che dovrebbe avere inizio a febbraio prossimo e completarsi entro il successivo mese di luglio, e sui conti dei mesi annunciati ad esempio da Barack Obama in campagna elettorale ci saremmo, sono i famosi 16-18 mesi. Secondo una fonte ben informata del governo di Baghdad, a partire dal prossimo febbraio le unità dell'esercito americano dislocate in varie zone di Baghdad si ritireranno in caserme situate fuori dalla capitale oppure in zone lontane dal centro dalla città, una specie di tracimazione, no? Fuori dal cuore della capitale irachena. Tuttavia il ritiro dovrebbe avvenire lentamente, gradualmente, e a seconda di come si evolve la situazione della sicurezza sul terreno.
Torniamo in Cina, perché è stata fatta la classifica delle città dove è meglio fare affari in Cina, e non vincono né Shanghai né Pechino, che forse sono le città che tutti avremmo voluto vedere o pensavamo di vedere in testa a questa classifica redatta da Forbes China, quindi insomma la fonte è autorevole. Vince Hangzhou, che è una città che non è troppo lontana da Shanghai, siamo a 150 chilometri, parliamo di una città da 6 milioni e mezzo di abitanti, con industrie attive in vari campi, dall'informatica al tessile alle telecomunicazioni, con addirittura 15 università, di cui 8 politecnici. Secondo posto per Shanghai, soltanto sesta a Pechino, ma l'anno prossimo, quando avrà i benefici delle Olimpiadi, sicuramente scalerà la classifica.
You know a man can rent a bar of the same.
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
E anche le televisioni americane stanno un po', danno un po' di fiato alla corsa elettorale, per carità, alternano un servizio su due alla questione, per esempio, dell'arroventarsi degli attacchi tra le due campagne, quella repubblicana e quella democratica, ma insomma prendono anche un po' fiato. Ad esempio è ricomparso in scena un personaggio inossidabile come O.J. Simpson, uno che il suo sporco indice d'ascolto lo fa sempre, è entrato nell'aula del tribunale di Las Vegas, dove deve rispondere delle accuse di sequestro di persona e furto, una storiaccia accaduta più di un anno fa, e stanno selezionando i membri della giuria che dovrà giudicarlo. È una storia che nei prossimi giorni magari dedicheremo una qualche attenzione, ma invece adesso vogliamo cogliere lo spunto di una serie di articoli che stanno uscendo in questo periodo sulla stampa americana, per fare due chiacchiere con un ospite che è Bruno Ruffilli, un giornalista della stampa che si occupa di tecnologia, high-tech, consumi culturali, e l'argomento in questione è l'università online, insomma la possibilità di prendere una laurea attraverso internet. Buon pomeriggio, Ruffilli.
Ciao Stefano, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, senti un po', la questione è questa: Newsweek ha pubblicato un articolo assai esauriente, anche piuttosto complimentoso sull'argomento, dicendo che in sostanza c'è una nuova generazione, diciamo così, di studi online. Non siamo più alla laurea così un po' complicchiata, no? Un po' mercenaria attraverso degli esami un po' fantomatici, ma che sia la qualità degli studi che si possono portare avanti attraverso il solo utilizzo di internet, sia la qualità anche degli istituti che offrono questo genere di servizi. Tra l'altro sono pubblicate diverse classifiche di questo genere di istituti, sta migliorando, sta crescendo tutta la questione, come internet stesso è diventata adulta, tutta la questione a sua volta è diventata adulta, ed è un'opportunità che si può valutare ed eventualmente cogliere con soddisfazione e buoni risultati. Da te voglio sapere se sei d'accordo, se è una teoria che va sposata, e quali sono le eventuali ricadute su di noi come possibili utenti della rete, che come sappiamo è uno strumento globale.
Io naturalmente sono d'accordo, però bisogna anche dire che Newsweek in qualche modo parte in causa, no, di questo movimento, nel senso che Newsweek stessa ha un programma di istruzione online sviluppato insieme a una delle più famose università online americane, quindi diciamo che cavalcare l'onda in qualche modo fa parte del gioco per Newsweek, perché offre essa stessa appunto questo tipo di educazione. E d'altra parte, come dire, si parla ora di e-learning, cioè di insegnamento che passa attraverso l'elettronica, quindi in realtà passa attraverso soprattutto internet, però l'insegnamento a distanza in realtà è una cosa che esiste da molto tempo, no? Noi in Italia ricorderemo probabilmente, cioè io no in realtà, però credo che gli ascoltatori più avanti con gli anni ricorderanno il maestro Manzi, no? Che negli anni
70, se siamo alla scuola radioelettra, insomma.
Questo un po' dopo, ecco, questa per esempio magari per questioni grafiche la ricordo direttamente, però in realtà, cioè, andando ancora più indietro, l'Università di Londra già alla metà dell'Ottocento offriva dei corsi di laurea a distanza, quindi non stiamo parlando in realtà di niente di nuovo, la novità è nel mezzo, cioè non si stampano più dei fascicoli e si mandano per posta, ma si ricorre a internet, e si ricorre a internet in realtà in due modi diversi, uno che per così dire ricalca il metodo tradizionale, cioè cerca di far dialogare le persone, per cui per esempio, no, c'è la chat, la video chat, per cui parla davvero, no,
il tutor e l'allievo sono a contatto, insomma.
Certo, esatto, si, diciamo, replica il contatto, non è, e da qui, come dire, si arriva fino addirittura alle università su Second Life, che in qualche modo, no, cercano di riprodurre il più possibile con precisione quello che è il rapporto proprio anche fisico, per così dire, tra insegnante e docente.
Ecco, secondo te questo comporta anche una modifica anagrafica, per esempio, del pubblico di un eventuale servizio?
No, questo è interessante come domanda, perché in realtà da una parte è vero che questi corsi sono rivolti a un pubblico più giovane, che quindi con internet e con strumenti come per esempio Second Life, ma anche il podcast, hanno una grossa familiarità, però d'altra parte è anche vero che in America è molto pesante la spinta a cambiare, a migliorare, a evolversi, per cui molte persone in realtà seguono corsi online lavorando, e quindi qui la necessità è quella di poter distribuire secondo le proprie esigenze di tempo le lezioni, e per esempio appunto il podcast, le lezioni via podcast in questo senso hanno avuto un grosso successo anche per questo, quindi non è vero che è soltanto per ragazzini, ecco. C'è da dire che in un momento di regressione come quello che sta attraversando anche l'America, soprattutto, anzi direi l'America al momento, è chiaro che un'università online costa meno, non ci sono le spese di doversi spostare, dover andare in un college, doversi mantenere, spese che peraltro sono per lo più sostenute con dei prestiti, che a volte succede impegnano chi li ha contratti anche molto dopo la laurea, cioè si lavora per i primi anni soltanto per pagare il prestito che sono stati costretti a fare per poter studiare. Quindi c'è questa duplice esigenza, cioè non è vero che appunto è solo per ragazzini, ma è sicuramente anche qualcosa che permette di risparmiare.
Sì, tra l'altro i prezzi pare che stiano, grazie insomma al flusso di utilizzatori di questo genere di servizio, stiano anche scendendo su livelli di accettabilità. Però insomma la domanda finale a cui gira intorno un po' tutto il problema è: sono lauree che garantiscono una preparazione necessaria e sufficiente, una formazione che permetta poi al diplomato, al laureato di presentarsi sul mondo del lavoro, della ricerca,
quello che sia? Direi che si può, la risposta può essere affermativa, a patto naturalmente, Newsweek stesso lo sottolinea, di controllare che l'università che fornisce queste lauree e questi corsi a distanza sia in grado di garantire un certo livello didattico, e questa cosa si chiama accreditation, e c'è un ente apposito negli Stati Uniti che appunto controlla che il livello di preparazione che poi è raggiungibile tramite questi corsi sia equiparabile. Quindi bisogna stare attenti, perché soprattutto dall'estero, cioè per un italiano che eventualmente cerchi di iscriversi per avere un master presso l'università americana, magari è facile il rischio di incorrere ancora in un diploma, per così dire, fasullo, cioè un pezzo di carta senza veramente un valore.
Ecco,
in America appunto il criterio esiste.
Senti, per concludere, rapidamente, se tu per bisogno, per necessità o per scelta dovessi intraprendere una operazione di questo genere, a chi ti rivolgeresti, magari dando per buona una discreta conoscenza dell'inglese, a una istituzione americana o a qualcos'altro magari più vicino, parallele iniziative italiane, alcune delle quali molto pubblicizzate, cosa faresti?
Ma io, che dire, no, preferirei personalmente un'università americana, ma è un fatto mio di scelta, cioè è verissimo che anche in Italia praticamente 3 università su 4 offrono dei corsi online, non tutte dello stesso livello, non tutte così ben organizzate come in America, dove la percentuale è di quasi il 90%, però io personalmente sceglierei un'americana, ma perché mi manca questo tipo di formazione. Detto questo, ci sono sicuramente validissime università online anche in Italia, senz'altro.
Grazie, grazie a Bruno Ruffilli, giornalista della Stampa, un approfondimento sulla università via internet, la possibilità di prendersi una laurea conoscendo così il proprio maestro, il proprio docente, il proprio professore solo attraverso uno schermo e un microfono.
Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong.
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
Italia-Cina, spesso e volentieri percorriamo questa strada per raccontare non storie enormi, ma invece storie piccole, storie di persone normali, storie che riguardano il nostro vissuto ed è quello che capita anche oggi. Vi raccontiamo la storia di Rosanna Incarico, una impiegata di Campolongo Maggiore in provincia di Venezia, e della sua relazione sentimentale con Jan Carnarius, suo marito, un cittadino cittadino tedesco, padre dei due figli della coppia, che si chiamano Luigi Antonio e Nils, 14 e 11 anni. A un certo punto il marito, Jan Carnarius, deve affrontare una serie di trasferte in Cina dalla loro residenza di Piove di Sacco. Durante queste trasferte, così per farla breve, sintetica, conosce una ragazza di Taiwan che diventa la sua nuova compagna, senza avvisare negli ultimi mesi, nel gennaio del 2008, praticamente prepara il trasferimento in Cina, cosa che mette in pratica negli ultimi mesi e con la scusa delle vacanze da trascorrere, come stabilito dal Tribunale di Venezia, in compagnia del padre, porta anche i due figli, Luigi e Nils, in Cina con lui. Qui li iscrive a una scuola e da quel momento in poi Rosanna, la mamma dei due ragazzi, non ha più notizie, soprattutto non è più in grado di rapportarsi, di contattare i ragazzi, anzi riceve addirittura una telefonata dalla sorella del marito, che la mette in guardia dal non insistere, perché la cosa potrebbe avere addirittura delle gravi ripercussioni. Rosanna adesso sta cercando di fare tutto il rumore possibile per, oltre ad aver prodotto una denuncia alla stazione dei carabinieri della sua città, ma tutto il rumore possibile attorno alla storia per cercare di recuperare i figli, che peraltro le sono stati affidati dal Tribunale di Venezia e che avrebbero il dovere di trascorrere solo le vacanze con il padre. Noi abbiamo contattato un avvocato matrimonialista, si chiama Pompilia Rossi, che gentilmente si presta a darci un parere in quanto esperta di diritto di famiglia, per capire soprattutto se Rosanna, questa madre in questo momento in pena, ha delle buone possibilità di riavere i suoi figli con sé in casa. Buon pomeriggio, avvocato.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Grazie. Com'è la situazione, quindi?
Ma guardi, qui la situazione è abbastanza delicata, nel senso, a prescindere dal caso della signora Rosanna, purtroppo il problema della sottrazione dei minori è un problema reale ed è un problema che l'Italia ha esaminato attentamente ormai da anni e ha risolto, insomma, nel senso, ha risolto da un punto di vista di norme e di legislazioni. Certo, come applicazione le cose sono abbastanza complesse.
Perché la questione dell'internazionale porta veramente un tasso di complicazioni inevitabile.
Ma porta un tasso di complicazioni per il semplice fatto che noi abbiamo delle convenzioni, sono nello specifico sono tre, che dal 1980 si sono succedute, la Convenzione dell'AIA, poi c'è stata una modifica, e sono state tutte e tre le Convenzioni dell'AIA ratificate dal nostro ordinamento con una legge dello Stato, e tutti i paesi che fanno parte della Convenzione dell'AIA si sono uniformati su una linea di comportamento, per cui diciamo che il problema è grave, ma la soluzione, se il paese dove è stato portato il minore fa parte o comunque un sottoscrittore della Convenzione dell'AIA, può essere di facile soluzione, cioè nel senso che c'è una norma che prevede la presenza dell'autorità centrale istituita presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile, che è praticamente un ufficio del nostro Ministero di Grazia e Giustizia, dove il genitore a cui è stato sottratto il minore può rivolgersi quando il paese dove si trova il minore illegittimamente in quel momento fa parte, diciamo, è un paese aderente alla Convenzione dell'AIA.
Certo.
Il problema si pone, come nel caso di Rosanna, quando si ha motivo di ritenere che il minore sia stato condotto in un paese non aderente a questa convenzione, e la Cina, ahimè, certo, ritengo che non abbia mai aderito a una convenzione, certo, di questo, certo, tipo. Certo. Allora, qui c'è un organismo specifico, cioè non è più l'autorità centrale presso il Ministro di Grazia e Giustizia, ma subentra direttamente il Ministero degli Esteri, cioè la signora, dopo aver denunciato, come giustamente ha fatto, la sottrazione all'autorità competente, deve contattare il Ministero degli Affari Esteri, precisamente una direzione particolare, la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, che inizieranno con le proprie rappresentanze diplomatiche e consolari a portare avanti tutta una serie di iniziative ai fini della positiva risoluzione della vicenda. Questo perché? Perché non essendoci un regolamento a cui fa riferimento, perché la Cina non è aderente alla Convenzione dell'AIA, e purtroppo la soluzione di questi problemi è spesso frutto di precise e delicate iniziative diplomatiche.
Certo.
Però ecco, diciamo che oltre quello che ha fatto la signora Rosana, cioè di rivolgersi all'autorità penale.
E fare anche rumore, quindi in questo caso fare rumore non è sbagliato.
No, no, assolutamente, però deve fare rumore, come dire, mirato, no?
Certo.
Cioè con delle possibili, come dire, con degli obiettivi ben precisi. C'è questo organismo presso il Ministero degli Affari Esteri, c'è la possibilità, perché non so se il giudizio della signora, il giudizio della separazione è ancora pendente, per esempio di chiedere una immediata revisione, chiedendo la cessazione delle modalità di frequentazione, in modo tale che nel momento in cui il problema è risolto quest'uomo potrà vedere i bambini soltanto in forma protetta, perché
certo,
poi il problema può ripresentarsi. Cioè ci sono una serie, certo il tempo che ci vuole è piuttosto lungo. Io mi sento, se lei mi consente, di fare, come dire, di dare un piccolo avvertimento,
certo,
alla signora, che poi è un'avvertenza che noi avvocati facciamo a tutti quelli che purtroppo sono vittime di queste problematiche. Cioè noi abbiamo notizie di alcuni soggetti che si propongono anche via internet come consulenti, no? Ai fini dell'avvio della procedura per la restituzione di questi minori. Ora, non esiste una consulenza, cioè la persona non deve pagare. Perché? Perché sia l'autorità centrale sia il Ministero degli Esteri sono delle procedure previste in questi casi, sono delle procedure gratuite, nel senso che saranno poi gli addetti a queste strutture che daranno delle indicazioni. Quindi attenzione ai faccendieri che a volte si arricchiscono sui dolori di queste persone.
Grazie all'avvocato Rossi, torneremo a seguire il caso di Rosanna e dei suoi ragazzi. Questo è la Jefferson Ming di oggi, sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini e a Milano Peter Bescapè. Jefferson Ming è Radio24.it, la replica torna alle 9 con l'avvicinarsi dell'autunno, la diretta come sempre attorno alle 4 domani su Radio 24.
Yeah.